Qui Radio Maria. Trasmettiamo il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di Padre Giacomo Perego.
Cari ascoltatori, ben ritrovati al nostro appuntamento. E il nostro programma, La tua parola mi fa vivere, propone dei percorsi di lectio continua che attualmente si stanno concretizzando con l'ascolto del Vangelo di Marco. Ricordo i tre obiettivi di questo nostro programma. Prima di tutto quello di metterci in ascolto dell'Evangelista Marco, in questo caso sensibili soprattutto alla sua modalità narrativa. Il secondo obiettivo è l'attenzione al testo e alle sfumature che a volte si nascondono dietro le righe dei Vangeli. Il terzo obiettivo, quello sicuramente più importante per il nostro cammino di fede, è cercare di vedere come questa parola incontra la nostra vita. Bene, nelle due puntate precedenti abbiamo ascoltato come l'Evangelista Marco presenta l'ingresso in scena di Gesù. E la volta scorsa ci siamo lasciati con la chiamata dei primi quattro discepoli. Nel programma di quest'oggi vedremo come la prima modalità formativa di Gesù nei confronti dei discepoli che lui ha chiamato è quello di aiutare questi discepoli a percorrere dei luoghi inediti dell'annuncio e dell'ascolto della parola. E vedremo come il percorso che lui propone a questi discepoli è scandito, lo possiamo dire in modo semplicistico, in quattro luoghi, quattro tappe, che richiamano ancora oggi i luoghi in cui il credente, il discepolo di Gesù, si deve confrontare. Il primo luogo, come vedremo, è il luogo della sinagoga. Dalla sinagoga poi Gesù si sposterà nella casa, dalla casa alla porta della casa, e quindi l'ultimo luogo, il quarto, sarà la strada. Ecco, ognuno di questi luoghi rappresenta per i discepoli di Gesù una sfida. Ma mettiamoci subito in ascolto della parola di Dio, vedendo cosa succede nel primo luogo in cui i quattro discepoli che sono stati chiamati da Gesù vengono condotti, vale a dire il luogo della sinagoga. Entrarono a Cafarno, subito di sabato, entrato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità, non come gli scribi. Ed ecco farsi subito avanti nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito impuro e gridava dicendo: «Che cosa c'è tra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Gesù lo sgridò dicendo: «Taci ed esci da lui». Lo spirito impuro, straziandolo e urlando a gran voce, uscì da lui. Tutti erano stupefatti, al punto che discutevano tra loro dicendo: «Che è questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda anche agli spiriti impuri e questi gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito in tutte le circostanti regioni della Galilea. Ecco, in questi versetti che vanno dal versetto 21 al versetto 28 del capitolo primo di Marco, Gesù porta i primi chiamati nel luogo dell'identità del vero israelita, vale a dire la sinagoga. La sinagoga non era, dobbiamo stare attenti al modo in cui noi oggi rischiamo di interpretare il luogo sacro per eccellenza di Israele. La sinagoga non era il corrispettivo delle nostre chiese odierne. La sinagoga era certo il luogo della preghiera, ma era un po' anche il luogo della formazione del Pio israelita, il luogo in cui l'israelita incontrava il resto della comunità. Si dice che nella sinagoga si svolgevano anche degli atti giudiziari, quindi era molto di più di un luogo di preghiera. Ora, qui in sinagoga, in giorno di sabato, vale a dire in un giorno sacro, anche questo posto a custodia dell'identità del Pio israelita, Gesù confronta i primi quattro chiamati con un elemento scandaloso. Qual è questo elemento scandaloso? Il fatto che proprio il luogo che dovrebbe tutelare l'identità del Pio israelita è un luogo abitato dal demonio. Nel momento in cui Gesù entra in scena, ci dice il testo, ecco, farsi subito, quindi Gesù non ha nemmeno ancora iniziato a parlare, subito si fa avanti nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito impuro che gridava. Qua, secondo gli esegeti, emerge un tono, un certo tono forse polemico dell'evangelista. L'evangelista ricorda alla sua comunità che spesso il luogo dell'adunanza, il luogo in cui la comunità si raccoglie, rischia di diventare un luogo di indifferenza nei confronti dei più poveri. E in questo caso nei confronti del grido di colui che è posseduto da uno spirito impuro. Come è possibile che nella sinagoga, luogo dell'identità di Israele, in giorno di sabato sia presente un uomo che grida di fronte al quale nessuno finora ha potuto far niente? E tra l'altro è interessante notare, fare attenzione alle parole espresse da quest'uomo che grida, dicendo: che cosa c'è tra noi e te, Gesù Nazareno? Da un punto di vista dell'analisi letteraria, qui in genere viene identificato un genere letterario chiamato come formula di dissociazione, cioè questa espressione, che cosa c'è tra noi e te, viene spesso utilizzata nella letteratura antica per indicare la totale separazione tra un uomo e un altro, per dire noi non abbiamo niente in comune. Ora, in questo contesto, l'azione del demonio, quindi nel contesto dell'identità di Israele, la sinagoga il giorno di sabato, l'azione del demonio in che cosa consiste? Quella di strappare l'uomo dalla figliolanza divina, dalla paternità di Dio, creando delle formule di dissociazione. In altre parole, fa gridare a questo uomo una falsa identità, quella di non appartenere più a Dio. Che c'è tra noi e te, Gesù Nazareno? Non solo, l'azione del demonio all'interno della sinagoga manifesta da un lato una paura, ma dall'altro anche una sorta di dominio nei confronti di Gesù. Perché? Prima di tutto lo chiama per nome, Gesù Nazareno. Chiamare per nome nel primo secolo significa esercitare un potere sulla persona. Poi gli dice di sapere tutto di lui. Sei venuto a rovinarci, so chi tu sei, il santo di Dio, vale a dire il demonio dichiarando di sapere il nome di Gesù, di sapere da dove proviene, di sapere l'obiettivo della sua missione, cerca di esercitare un potere su di lui. Ma Gesù taglia corto, lo sgrida dicendo taci ed esci da lui. E lo spirito impuro, ci dice il testo, straziandolo e urlando a gran voce, uscì da lui. Quindi Gesù taglia corto con chi vuole avere un potere su di lui, dimostrando, sottolineando che ogni uomo ha un'altissima dignità, quella di essere figlio di Dio, e questa dignità non può essere rapita da nessuno, nemmeno da colui che pretende di avere il potere sugli uomini, in questo caso lo spirito impuro, espressione del demonio. È significativo che l'intero ministero pubblico di Gesù inizi in questo modo, nel luogo sacro per eccellenza, la sinagoga, nel tempo sacro per eccellenza, il sabato, liberando l'uomo dalla falsa identità di sentirsi schiavo di qualcun altro, in questo caso lo spirito immondo. Ecco, in questo modo Gesù, nel luogo sacro per eccellenza, spiega indirettamente ai quattro discepoli qual è la via del discepolato. Il primo obiettivo, la prima strategia del discepolo, la prima responsabilità affidata al discepolo è quella di restituire a coloro che si incontrano la dignità profonda di essere figli di Dio, vigilando sull'alto rischio, il rischio di trasformare anche i luoghi sacri posti a custodia di questa identità in luoghi che non sono più liberanti. È interessante notare come l'inizio e la fine di questo episodio, di questi otto versetti, siano caratterizzati da una sottolineatura da parte di coloro che assistono all'intera scena. Tutti evidenziano un aspetto, il fatto che Gesù si presenti come uno che ha autorità, e poi si aggiunge non come gli scribi. Questo lo si dice all'inizio, al versetto 22, e poi lo si ripete al versetto 27, quando gli astanti stupiti affermano: ma che cosa è questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Ecco, dietro questo termine autorità si nasconde un sostantivo greco di grande significato, che questo sostantivo greco è il termine exousia, che è molto di più di quella che è l'autorità intesa come potere nei confronti di un'altra persona. Dietro questa autorità c'è una forza di vita di colui che non solo parla, dice alcune cose, ma riesce a trasformare queste azioni in atti. In altre parole, i termini che Gesù usa, le espressioni che Gesù usa, hanno lo stesso potere delle parole della creazione. Sono parole che realizzano quanto esprimono. Gesù ha un'autorevolezza che gli scribi non hanno, in quanto questa autorevolezza si esprime in una presa di posizione sicura nei confronti del sabato, della legge, in una presa di posizione a favore dell'uomo sempre in una piena libertà e nella decisione con cui interviene a dirimere e a risolvere casi umani molto complessi. Ora questo gli scribi non lo possiedono, perché gli scribi sono rimasti loro stessi prigionieri delle norme che hanno siglato in nome di Dio e anche di tutte quelle tradizioni in cui hanno declinato la Torah. Quindi la prima azione, il primo luogo in cui Gesù si manifesta è proprio il luogo della sinagoga, lo spazio e il tempo destinati a plasmare e custodire l'identità dell'ebreo attraverso la via della memoria, dello studio e del confronto, sono restituiti come spazi di liberazione per l'uomo, in cui l'uomo può rivivere l'esperienza dell'esodo. Faccio ancora una sottolineatura riguardo a questo primo spazio in cui Gesù conduce i suoi, ed è una piccola espressione che troviamo al versetto 23, che sembra buttata lì quasi in modo erroneo da colui che scrive il testo. Al versetto 23 Marco dice che una volta entrati nella sinagoga, ecco farsi subito avanti nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito impuro. Ecco, c'è quel possessivo che risulta un pochino strano al lettore. Ecco farsi avanti nella loro sinagoga. Com'è che Gesù utilizza questo possessivo distaccandosi quasi dalla sinagoga? In fondo quella sinagoga è anche sua. Lui si trova a Cafarno. A Cafarno abiterà diversi spazi e stranamente per gli altri spazi lui utilizza il possessivo sua, cioè attribuisce anche a sé i diversi luoghi. La casa di Simone e Andrea diventerà la sua casa. Perché nei confronti della sinagoga Gesù non dice nella nostra sinagoga o nella sua sinagoga, ma l'Evangelista evidenzia una formula di dissociazione, anche in questo caso dicendo nella loro sinagoga. Qui gli esegeti spiegano questa piccola sfumatura dicendo che Gesù, fin dall'inizio del suo ministero, manifesta una sorta di distanza, presa di distanza da quelli che sono gli spazi sacri del suo tempo, per un preciso motivo. Quegli spazi sacri, al posto di diventare luoghi di accoglienza, sono diventati luoghi di rifiuto. Noi sappiamo dai documenti che abbiamo tra le mani che in una sinagoga, ad esempio, non potevano entrare le persone la cui malattia era segno di impurità. Un lebbroso, ad esempio, non sarebbe potuto entrare in una sinagoga. Non solo, ma anche una donna affetta da perdite di sangue non sarebbe mai potuta entrare in una sinagoga. Di più, un uomo posseduto da uno spirito impuro non sarebbe mai potuto entrare in una sinagoga. Ecco allora che qui noi sappiamo che ci sono degli uomini che quest'uomo con lo spirito impuro era in una sinagoga. Solo nel momento in cui grida emerge la cosa, è palese agli occhi di tutti. E però questo cosa ci dice? Che c'erano situazioni profonde di solitudine, di umiliazione, che molti più israeliti vivevano e vivevano nel nascondimento, per timore di essere cacciati dal luogo sacro. Ora Gesù insegna ai suoi quattro discepoli che i luoghi sacri, la casa di Dio, è sempre un luogo di accoglienza, non di rifiuto. Questo è il primo luogo in cui Gesù conduce i suoi. Prima di passare al secondo spazio, dopo aver condotto i suoi nella sinagoga, uscendo dalla sinagoga, Gesù si reca con loro in un altro spazio. Ascoltiamo quindi come continua il racconto marciano, ponendoci in ascolto dei versetti dal 29 al 31. Subito, uscendo dalla sinagoga, andarono a casa di Simone e Andrea, insieme a Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone però era a letto febbricitante. Subito gli parlano di lei. Egli, avvicinandosi, la fece alzare afferrandole la mano. La febbre la lasciò e lei li serviva. Ecco, notiamo subito come il cambiamento di luogo crea un cambiamento di scenario, ponendo l'attenzione del lettore su un altro tema forte narrativo, in questo caso identificato proprio dal tema della casa. Dalla sinagoga si entra in una casa, in una dimora quotidiana. La casa è il luogo per eccellenza delle relazioni, le relazioni tra marito e moglie, le relazioni tra i genitori e i figli, e nelle case delle persone più nobili le relazioni anche tra il padrone e i suoi schiavi. È il luogo dove avveniva la formazione, dove si svolgevano alcuni lavori, dove si accoglievano anche i vicini o i parenti. In questo caso, quindi, nel luogo delle relazioni per eccellenza, Gesù si trova subito di fronte a un ostacolo alla relazione. Questo ostacolo è caratterizzato dalla malattia. La suocera di Simone è a letto febbricitante. Ecco, notiamo subito il modo che Marco utilizza per descrivere la situazione, cioè dietro lo status della suocera di Simone c'è praticamente, uno può immaginare una tipologia molto vasta di malattie. Da una malattia passeggera, la febbre può essere qualcosa di non grave, a qualcosa di molto grave. La febbre può portare alla morte. Nel primo secolo non c'erano tutti i rimedi che noi abbiamo a disposizione oggi. Quindi sembra che qui la situazione che colpisce la suocera di Simone sia un pochino emblematica di diverse situazioni di malattia. Ora, di fronte a questa situazione ci viene detto che Gesù compie alcuni gesti precisi. Prima di tutto si pone in ascolto, subito gli parlano di lei, ci dice il testo. Quindi per lui la casa, prima di essere il luogo in cui insegna, è il luogo in cui ascolta, si pone in ascolto dei bisogni di coloro che l'abitano. Secondo, avvicinandosi, la seconda gestualità di Gesù, il secondo atteggiamento di Gesù, dopo quello dell'ascolto, è quello dell'avvicinamento alla situazione delle persone che abitano. Quindi seguono due verbi molto significativi, quello del far alzare e quello di afferrare la mano. Allora, se noi leggiamo con attenzione il Vangelo di Marco per intero, notando le diverse situazioni in cui vengono utilizzati questi due verbi, far alzare e afferrare la mano, notiamo che questi due verbi caratterizzano nella narrazione marciana tutti episodi di risurrezione. Provate anche solo a pensare al caso della risurrezione della figlia di Gairo. Anche in quel caso Gesù si avvicina, fa alzare la figlia di Gairo afferrandola per la mano. Oppure provate a pensare anche all'episodio dell'epilettico indemoniato all'indomani della trasfigurazione. Tutti dopo la guarigione di questo epilettico pensano che il giovane epilettico sia morto. E il testo ci dice, Gesù invece si avvicinò, lo fece alzare, afferrandolo per la mano. Ora, questi casi ed altri sempre ricorrenti all'interno del secondo Vangelo ci dicono che la terminologia utilizzata dall'Evangelista ha una forte associazione con quello che è il mistero pasquale, il mistero di morte e risurrezione, di cui la comunità è portavoce. Allora, e cosa ci sta dicendo l'Evangelista Marco? Che se la sinagoga deve tornare ad essere il luogo in cui l'uomo, il credente, sperimenta la liberazione e la dignità dell'essere figlio, la casa è già il luogo in cui il credente sperimenta il mistero pasquale. Quello è il luogo in cui il credente sperimenta il mistero pasquale. Pensate che, secondo gli studiosi, in Marco ci sarebbe una volontà precisa, decisa, di mettere quasi in opposizione il luogo classico dell'incontro con Dio, la sinagoga, con la casa. In genere si spiega questo dicendo che probabilmente la comunità marciana vive già l'esperienza dell'allontanamento della sinagoga, quindi prende le distanze dal luogo istituzionale per dare invece valore al luogo, al nuovo luogo dell'identità cristiana, che è un luogo laico, è la casa, la dimora quotidiana, quella diventerà la nuova sinagoga, quella diventerà l'ecclesia domestica in cui viene forgiata l'identità del credente. E notiamo cosa fa la suocera di Simone subito dopo essere stata guarita, subito dopo aver sperimentato la forza del mistero pasquale. Ci viene detto che la febbre la lasciò e lei lì serviva. Viene qui utilizzato il verbo diaconeo, che già per assonanza cogliete è il verbo della diaconia, e la diaconia nel Vangelo di Marco è la caratteristica essenziale del discepolo. Quindi all'interno della comunità, all'interno della casa, espressione della comunità cristiana, il discepolo fa esperienza del mistero pasquale e poi vive la dimensione essenziale di quello che è il suo discepolato, vale a dire la diaconia, il servizio. Tra l'altro la casa, diversamente dalla sinagoga, nel Vangelo di Marco ha un ruolo chiave. Se voi percorrete dal primo capitolo del Vangelo all'ultimo l'intera narrazione, sottolineando tutte le volte in cui Gesù si trova nella casa, notate che in tutti questi casi Gesù forma sempre i suoi, comunica quelle che sono le rivelazioni, gli insegnamenti più preziosi che fanno parte dell'eredità che lui lascia ai discepoli, li forma e li prepara a quello che è il suo destino di passione, morte e risurrezione. E nella casa avvengono sempre anche i luoghi simbolici per eccellenza, i miracoli, i segni più forti del ministero di Gesù, il segno della guarigione, il segno della risurrezione, il segno dell'unzione stessa di Betania. Tutti questi segni avvengono sempre all'interno della casa. E allora, dietro questo secondo luogo in cui Gesù conduce i quattro discepoli, c'è un messaggio molto forte, un secondo messaggio molto forte. I discepoli che seguono Gesù sono chiamati a ridare valore agli spazi del quotidiano. Dio non incontra i suoi solo negli spazi istituzionali, solo nella sinagoga. Dio incontra i suoi negli ambienti di vita, e l'ambiente di vita per eccellenza è il luogo della relazione, la famiglia, la casa. Lì Gesù incontra i suoi, e là dove le relazioni non sono bloccate ma vengono sanate dal suo passaggio, la casa diventa il luogo dell'esperienza pasquale. Teniamo presente anche che la Domus Ecclesiae, i primi luoghi di riunione appunto della comunità cristiana, sono proprio delle case, e la casa per eccellenza è un luogo, tra virgolette, laico. Le prime comunità cristiane si trovano e si formano, tra l'altro, attorno alla mensa, alla tavola. Al centro ci sarà l'Eucaristia, quella che diventerà l'Eucaristia per eccellenza, la memoria della cena del Signore. E all'interno della casa i rapporti vengono qualificati al massimo, nel senso che trova pienezza il rapporto tra moglie e marito, tra genitori e figli, tra padroni e schiavi nel primo secolo. In Cristo queste differenze vengono praticamente messe tutte sullo stesso piano, perché Cristo, ci dirà Paolo, dimora tutto in tutti. Ecco la seconda tappa, il secondo luogo significativo in cui Gesù conduce i suoi, facendo dei luoghi gli spazi simbolici di un discepolato che apre sempre più il cuore a Dio e ai fratelli. Procedendo nella narrazione, ci accorgiamo che i due luoghi che sono stati percorsi da Gesù insieme ai primi quattro discepoli finora, la sinagoga e la casa, non sono il termine del percorso a cui Gesù vuole condurre i suoi. Anche la casa non può rimanere fine a se stessa, chiusa in sé. Ecco allora che dalla casa Gesù conduce i suoi in un terzo luogo, la porta, la soglia. Ascoltiamo i versetti, spingendoci dal 32 al versetto 39. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli conducevano tutti coloro che avevano malattie e quelli che erano indemoniati. L'intera città era radunata presso la porta. Egli ne guarì molti che avevano varie infermità, cacciò molti demoni e non lasciava parlare i demoni perché lo conoscevano. Alzatosi a notte fonda, uscì presto, se ne andò in un luogo solitario e là pregava. Lo inseguì Simone e quelli che erano con lui. Trovatolo gli dissero: tutti ti cercano. Egli rispose loro: andiamo altrove, nei paesi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono uscito. E se ne andò, predicando nelle loro sinagoghe in tutta la Galilea e cacciando i demoni. Ecco il terzo luogo in cui Gesù conduce i suoi. Viene identificato al versetto 32. Venuta la sera dopo il tramonto del sole, perché c'è questa sottolineatura? Perché con il tramonto del sole terminava il giorno di sabato, quindi terminava il giorno in cui il pio ebreo era vincolato nei suoi movimenti, era vincolato nel lavoro. Quindi dopo il tramonto del sole gli conducevano tutti coloro che avevano malattie e quelli che erano indemoniati. Notate qua il paradosso. L'osservanza della legge diventa qualcosa che impedisce all'azione salvifica di Dio di agire nella storia. È l'assurdo, cioè Dio, che è un Dio di vita e ha creato il sabato per renderlo strumento di vita, Nel versetto 32 ci viene detto che tutto questo è stato trasformato dalla legge in un impedimento per l'uomo. Perché? Perché durante il sabato, paradossalmente, coloro che avevano malattie, coloro che erano indemoniati, non possono recarsi da Gesù. Devono attendere il tramonto del sole. Ecco allora che nel momento in cui tramonta il sole, tutta la fragilità dell'uomo, tutta la sua debolezza, tutto il suo dolore sembra affiorare in superficie, mostrando come la religiosità ufficiale non riesce più a sanare l'uomo. Ed è in questa situazione che la casa apre le sue porte. La casa diventa uno spazio che si affaccia su un cortile dove tutti questi malati sono distesi. È molto bella questa immagine, perché qui c'è proprio l'icona di quello che è chiamato ad essere la comunità cristiana. La comunità cristiana non è chiamata a scimmiottare la sinagoga o a creare un'altra sinagoga dagli spazi chiusi, ma è chiamata ad essere una casa dalle porte aperte, una casa che diventa spazio di accoglienza dove le relazioni prima di tutto sono sanate, e attraverso queste, attraverso le relazioni sanate che permettono a Cristo di prendere dimora in quella casa, non sono solo le relazioni ad essere sanate, ma anche le malattie che abitano nel cuore e nel fisico di ogni uomo. È interessante notare le sfumature raccolte nel versetto 34, dove ci viene detto: egli ne guarì molti che avevano varie infermità, cacciò molti demoni e non lasciava parlare i demoni perché lo conoscevano. L'intera città era radunata presso la porta, gli conducevano tutti coloro che avevano malattie. C'è una differenza, cioè tutti coloro che avevano malattie sono davanti a Gesù. L'intera città si raccoglie davanti a quella casa, che diventa quindi spazio di accoglienza per tutti. Però quelli che sono guariti non sono tutti, sono molti. Le infermità che vengono guarite non sono tutte, sono varie. Gesù riesce a cacciare molti demoni, non tutti. Perché c'è anche in questo caso questa differenza? Perché Gesù non guarisce tutti? Perché delle infermità ne guarisce alcuna ed altre restano sospese? Perché l'obiettivo del suo ministero non è quello di offrire al mondo un taumaturgo in più. Gesù non è venuto per guarire le malattie dell'uomo, ma per restituire l'uomo alla dignità di figlio di Dio. E questa dignità è indipendente dalle malattie, diversamente da quello che farisei e scribi ritenevano. È probabilmente questo anche il motivo per cui Gesù a notte fonda si ritira in un luogo solitario a pregare, cioè Gesù si rende conto che il male del mondo affiora in modo estremo. E tutte le volte che Gesù si trova confrontato con questo dolore estremo che l'uomo porta dentro di sé, Gesù si ritira sempre in colloquio con il Padre. Provate a vedere anche più avanti nel Vangelo di Marco, quando Gesù si trova di fronte a quella folla sbandata che lui dice sono come pecore senza pastore, e prova un sentimento viscerale dentro di sé, provò compassione, traducono i testi, ma è una traduzione debole, il suo è una compassione viscerale. Ecco, dopo quell'episodio, alla fine di quella giornata, Gesù si ritira ancora a pregare, perché ha bisogno, come manifesta, come un bisogno di fare discernimento insieme al Padre per rispondere nel modo più adeguato possibile ai bisogni profondi di questa umanità. E nel brano che abbiamo appena ascoltato, quando Pietro, Simone, si presenta davanti a lui dicendo tutti ti cercano, cioè fuori della porta di casa c'è ancora gente, perché non li hai guariti tutti? Gesù rispose: andiamo altrove, nei paesi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti non sono venuto. Il termine utilizzato è sono uscito. Gesù è il primo che compie l'esodo per rispondere ai bisogni di tutta l'umanità e per manifestare il volto di Dio non solo alla cittadina di Cafarnao, al paese di Cafarnao, alla casa di Simone, ma per tutti i villaggi vicini. E da Cafarno vediamo che i luoghi si allargano. Nella casa di Simone e Andrea Gesù tornerà. Tornerà dopo aver percorso tutti i villaggi d'intorno, quasi a trasformare quella piccola casa, quella piccola chiesa domestica, possiamo dire con il senno di poi, in una grande piazza, in una grande porta aperta sui bisogni del mondo. Ecco allora che sulla soglia di casa i primi quattro chiamati imparano un'altra cosa. Quella che la casa, per quanto confortevole, per quanto luogo in cui uno può sperimentare la guarigione, non deve diventare mai uno spazio chiuso, ma deve avere sempre, sentire sempre l'eco di quella risposta che Gesù dà a Pietro. Andiamo altrove, nei paesi vicini, perché io predico anche là, per questo sono uscito. Ed è qui che il vero discepolo di Gesù impara quello che è il discepolato. Quando si sta troppo bene in un posto è il momento giusto per lasciarlo, per cambiare orizzonte, per tenere vivo quel servizio profondo che come cristiani ci è stato affidato e che implica una responsabilità nei confronti del mondo. Ed ecco che la porta ci consegna al quarto luogo. Alla sequela del loro maestro, i quattro discepoli hanno percorso, come abbiamo visto, i primi tre luoghi, la sinagoga, la casa e la porta che trasforma la casa in uno spazio aperto e di accoglienza. Ora la porta consegna i quattro discepoli insieme al loro maestro al quarto e ultimo luogo, la strada. Ascoltiamo come continua la narrazione dal versetto 39 al versetto 45. E se ne andò predicando nelle loro sinagoghe in tutta la Galilea e cacciando i demoni. Venne a lui un lebbroso che lo pregava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, tu puoi purificarmi». Preso da compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». Subito la lebbra sparì da lui e fu purificato. Poi, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Stammi bene a sentire. Non dire niente a nessuno, ma va, presentati al sacerdote e offri per la tua dichiarazione di purità quello che ha prescritto Mosè come testimonianza per loro». Egli però, andandosene, cominciò ad annunciare molte cose e a divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Ecco, il quarto luogo, come vi dicevo, è la strada. Non viene menzionato in modo esplicito, però capiamo che si tratta di una strada perché, punto numero uno, Gesù incontra un lebbroso e il lebbroso in sinagoga non poteva entrare e nemmeno in una casa. Punto numero due, questo incontro avviene mentre Gesù sta passando da un villaggio all'altro, quindi non può essere un altro luogo se non il luogo del cammino. In altri luoghi un lebbroso non poteva recarsi. La strada è un luogo molto pericoloso, come avremo modo di vedere dalla conclusione, dal commento della conclusione di questo brano, perché è un luogo che può condizionare fortemente colui che annuncia il Vangelo. Allora, notiamo prima di tutto che Gesù non ha paura di rompere le prescrizioni della legge. Di fronte al lebbroso lui ha una presa di posizione decisa, prima di tutto quella famosa compassione viscerale. Ma non si accontenta della compassione viscerale, né si accontenta di pronunciare una parola di guarigione, come è avvenuto invece negli altri casi. Qui ci viene detto che stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». Avrebbe potuto benissimo limitarsi a dire: «Sii purificato», ma vuole toccare il lebbroso, andando contro la legge che vietava questo tocco, perché secondo la legge il lebbroso avrebbe comunicato impurità a Gesù. Invece in questo modo Gesù dimostra che il discepolo del Figlio di Dio è più forte del male, noi siamo più forti del male. E l'essere più forti del male si manifesta proprio nella capacità di comunicare bene all'altra persona. Infatti subito la lebbra sparì da lui e fu purificato. Nello stesso tempo Gesù però dimostra di essere rispettoso della legge, perché invita il lebbroso, l'ex lebbroso, ad andare ad offrire per la sua dichiarazione di purità quello che ha prescritto Mosè, a testimonianza delle autorità religiose. Quindi da un lato, quando questo ha come obiettivo il bene dell'uomo, la legge viene in secondo piano, ma la legge nelle sue prescrizioni più significative viene rispettata da Gesù. Quello che mi preme sottolineare è quello però che il modo in cui Gesù si comporta nei confronti del lebbroso subito dopo la guarigione. Il testo dice che lo ammonì severamente, lo cacciò via subito, utilizzando delle parole che sono tutti imperativi: stammi bene a sentire, non dire niente a nessuno, va, offri, presentati. Perché Gesù dopo la guarigione è così duro nei confronti di questo lebbroso? Ci sono alcuni codici antichi che dicono anche che Gesù, al posto di essere preso da compassione, fu preso d'ira quando incontrò il lebbroso, spiegando questa variante in vari modi che adesso non abbiamo il tempo di enucleare. Perché Gesù è così duro nei confronti di questo lebbroso dopo la guarigione? Perché vuole impedire al lebbroso, preso dall'entusiasmo della guarigione, vuole impedire al lebbroso che quella guarigione diventi un ostacolo al ministero pubblico. Lui ha capito bene nel dialogo con il padre che Vangelo non significa guarire, ma significa far riscoprire la figliolanza divina che è in ogni uomo, la dignità profonda che appartiene ad ogni uomo. Ed ora questo lebbroso rischia, con il suo modo di fare, di ostacolare questo annuncio. E di fatto il lebbroso diventerà un grande ostacolo. Purtroppo a volte si legge in alcuni commentari che questo lebbroso è il primo grande evangelista della storia, ma per niente. Nel Vangelo di Marco il lebbroso non diventa un evangelista nella storia, ma è colui che ostacola in modo radicale l'annuncio del Vangelo, al punto che Gesù non può più recarsi negli spazi che lui voleva raggiungere, ma è costretto a ritirarsi in luoghi deserti. E paradossalmente è lì che vengono a lui da ogni parte. Non riesce quasi più a vivere il suo andare incontro all'uomo, ma l'uomo sa dov'è e va incontro a colui che gli rivela il volto di Dio. Ecco perché la strada è sempre un luogo pericoloso. Perché proprio perché è il luogo più aperto per eccellenza, è il luogo profano, pubblico per eccellenza, è un luogo che può condizionare in tanti modi l'annuncio. Quello che è importante tuttavia per l'annunciatore è avere molto chiara la sua identità, e quando questa identità è molto chiara, il Vangelo riesce a farsi sempre strada, come nel caso di Gesù, che certo è relegato in luoghi deserti, se ne deve stare fuori dalla città, però anche da lì vengono a lui da ogni parte, perché riconoscono in lui colui che comunica la dignità profonda nascosta in ogni uomo. Ecco, cari ascoltatori, abbiamo percorso un'altra tappa della narrazione marciana, vedendo quello che Gesù ha detto e ha mostrato ai primi quattro discepoli e ripercorrendo quello che Gesù chiede a ciascuno di noi. Gesù non ci chiede di rimanere fermi nelle sinagoghe del nostro tempo, ma ci porta nella casa, chiede di trasformare le nostre case in porte aperte, in porte che trasformano la piccola famiglia in uno spazio grande di accoglienza, e ci ricorda anche che anche qui la porta non è l'ultima tappa. Occorre avere il coraggio e il rischio, la capacità di rischio, di percorrere le strade del nostro tempo, coscienti però che queste strade sono anche luoghi che possono condizionare fortemente l'annuncio. L'importante è aver chiara la propria identità di credenti che sanno confrontarsi con l'uomo del nostro tempo. Allora l'annuncio non ne risulterà compromesso. Lasciamo ora un ultimo stacco musicale, mentre lascio ora la parola a voi, che arricchirete sicuramente quello che ci siamo detti con le vostre domande.
Buonasera padre, pace bene a lei.
Pace bene, mi dica.
Ho ascoltato quello che lei diceva.
Sì.
Purtroppo rammaricato, dico purtroppo, molto rammaricato al riguardo, perché oggi è molto difficile fare colloquio con le persone, perché purtroppo si dice che ci sia intelligenza, cultura o tutto quello che è, però la gente di questo tempo, mi corregga, posso anche sbagliare, ma delle esperienze, delle vicissitudini che era ancora oggi vivo con molto disagio, perché purtroppo me medesimo e la mia famiglia in sé per sé è rimasta vittima di un incantesimo parentale per via di un'eredità contesa fra i padri, al quale hanno attivato tutte le quattro come legatura, malocchio, maledizione e fattura. Hanno fatto un incantesimo a livello familiare, parentale, a distruzione familiare allo stesso tempo. Siccome io ho fatto vari studi al riguardo e ho scoperto man mano che andavo avanti la verità, la reale verità di cosa è successo a questa famiglia orfana di 6 persone che dal 74 ancora oggi persiste questa situazione, diciamo, nonostante tutto averla fatta presente ai vari come vescovi della diocesi stessa, ma però non avendo capito la reale esigenza che io chiedevo, al quale un grande padre che si chiama Luigi Magnelli, che ora è con il Signore in cielo, mi aveva consigliato, mi aveva indicato come io potevo uscirne fuori, e il quale la mia esigenza avrei bisogno di 4 esorcisti, perché con la loro cattiva ignoranza, cattiveria, invidia, odio e gelosia hanno materializzato con l'aiuto, rivolgendosi e con l'aiuto di maghi, hanno materializzato un piccolo Mafammet, un piccolo diavolo al quale nell'87 è venuto.
Allora sì, penso che
vorrei sapere, no? Allora, quando ci sono queste esigenze, ecco, sono d'accordo con quello che lei diceva, sì, bisogna esprimere bene al meglio per far capire.
Allora, caro ascoltatore, certo, la situazione che lei presenta è sicuramente una situazione dietro la quale c'è molto dolore, molta sofferenza. Sono situazioni molto delicate, di fronte alla quale tuttavia la Chiesa cerca di mettere a disposizione, a volte magari non in modo sufficiente, però cerca di mettere a disposizione quelli che sono gli strumenti per far fronte alle cose. La prima cosa che sentirei di dire è ricordare il messaggio che emerge dal primo luogo in cui Gesù ha condotto i suoi, la sinagoga. Se ha bene ascoltato, Gesù vuol subito far capire ai suoi che il bene è più forte del male e non c'è niente e nessuno che può strappare la dignità di figli di Dio che è nascosta in ogni uomo. Ecco perché la prima azione di Gesù all'interno del suo ministero pubblico è quella di liberare un uomo posseduto da uno spirito impuro, uno spirito che vuole separare quell'uomo da quella che è la comunità dei credenti. Quindi questa è la prima convinzione che ci viene dalla fede trasmessa dai secoli nella Chiesa di generazione in generazione. Secondo aspetto forte che emerge dal racconto marciano è il potere di una comunità. La casa è chiamata a diventare uno spazio accogliente e nello spazio accogliente non si fa solo festa, ma ci si sostiene l'un l'altro sperimentando, ci diceva il secondo luogo, la casa, il mistero pasquale, la forza del mistero pasquale che passa dalla morte alla risurrezione. Ecco, in casi come il suo non c'è bisogno solo eventualmente di un esorcista, dopo ovviamente aver fatto tutte le verifiche del caso, e in Italia ci sono persone che i vescovi designano con questo ministero, a questo scopo, però bisogna accettare anche quello che poi nel loro discernimento questi sacerdoti dicono riguardo al caso singolo. Oltre a questo però ci sono anche delle comunità che pregano. Le comunità di preghiera, i famosi gruppi di preghiera, anche qui i gruppi di preghiera ben guidati, perché bisogna stare attento anche a certe forme di pietismo dalla pelle d'oca, cioè tutto sentimento, no. I veri gruppi di preghiera che si radicano nella forza dello spirito e in una fede autentica capace di mettere in discussione, ecco, in questi gruppi la preghiera ha una forza enorme e ovviamente sono i luoghi privilegiati per un discorso di preghiere, di guarigione. Oltre a questi due elementi, il terzo è ovviamente il sostegno, la forza dei ministri incaricati dalla Chiesa a questo preciso scopo, che appunto i padri esorcisti. Quindi con questi tre elementi il credente che si trova in situazioni così delicate, che provocano così grande sofferenza, può far fronte a questa cosa, con però la convinzione di partenza. Il bene è più forte del male, altrimenti manca, si può dire, il fondamento per far fronte a tutto questo. Grazie.
Buonasera.
Buonasera, mi dica il suo nome.
Beh, si chiamo da Roma, Elisabetta.
Perfetto, Elisabetta, mi dica.
E niente, io voglio sapere perché Gesù risponde a quella donna: non è lecito dare il cibo dei figli ai cani. E poi... perché Pietro ha chiesto a Gesù tre volte: mi ami tu? Perché non era sicuro dell'amore di Gesù?
Va bene,
la ringrazio molto, buonasera padre, grazie.
Grazie Elisabetta per le domande che ci portano un po' avanti in quello che è il percorso narrativo del Vangelo di Marco. Allora, il caso dell'incontro tra Gesù e la donna sirofenicia va accolto proprio nel contesto narrativo di Marco. Siamo in un momento molto molto delicato della narrazione marciana e del ministero pubblico di Gesù. Siamo nel momento in cui Gesù sta tentando in tutti i modi di spingere la comunità dei dodici dal territorio giudaico sulla riva occidentale del lago al territorio pagano che si affacciava sulla riva orientale del lago di Tiberiade, ma incontra le resistenze dei dodici. Ora, proprio in questa fatica di passare da una zona all'altra, quindi da una visione di comunità a un'altra visione di comunità, l'Evangelista mette l'incontro con la donna sirofenicia. E l'incontro con la donna sirofenicia è quella che apre le porte al mondo pagano, sia da parte di Gesù in modo deciso, ma soprattutto da parte dei dodici. Ecco, perché Gesù dà una risposta simile a questa donna. Alla nostra mentalità sembra una risposta brusca: non è lecito dare il pane dei figli ai cagnolini. Però se noi analizziamo bene quella frase, notiamo prima di tutto che Gesù utilizza lo stesso pane per i figli e per i cagnolini in questo caso. Quindi è già un segno di apertura da parte di Gesù. E in secondo luogo non chiama, come facevano i giudei del primo secolo, non chiama i pagani cani, ma utilizza un vezzeggiativo che indica un ulteriore segno di apertura. Ma in quel brano avremo modo di analizzarlo nel dettaglio quando lo leggeremo, quando saremo arrivati a quel punto del Vangelo di Marco, ma in quel brano quello che è più importante è la reazione della donna sirofenicia a Gesù, perché la donna sirofenicia a Gesù risponde dicendo che anche i cagnolini sotto la tavola possono nutrirsi delle briciole che cadono dalla tavola del padrone e quindi in quella mensa non c'è un prima e un poi, prima i figli e poi i cagnolini, ma c'è una contemporaneità, tutti si nutrono dell'unico pane e i pagani non chiedono niente di più se non quello di ricevere lo stesso pane che cade sotto forma di briciole sotto la tavola. A quel punto questa donna viene elogiata da Gesù, come una delle donne di fede, figure di fede più grandi del Vangelo. Ricordiamoci, nel Vangelo di Marco sono pochissime le persone che vengono presentate a modello per il discepolo. Bene, la donna sirofenicia è una di queste. Anche se apparentemente viene rimproverato in un primo momento, Gesù si fa probabilmente portavoce di tutti i rimproveri interiori che i discepoli volevano portare dentro di sé, è colei che apre le porte dell'evangelizzazione al mondo pagano. Qui sì, si aprono le porte dell'evangelizzazione, grazie alla fede di questa donna che è molto più grande di quella dei 12 che seguono Gesù. Quindi vede, signora, che questa figura ben contestualizzata nella trama narrativa di Marco è portatrice di un grande messaggio. Poi mi fa una seconda domanda che è legata probabilmente al Vangelo che ha ascoltato ieri durante la celebrazione eucaristica, perché Gesù chiede a Pietro 3 volte «Mi ami tu?». Ma la risposta classica che viene data è per ricordare a Pietro che il suo rinnegamento è totalmente superato. Nel momento in cui Pietro ha rinnegato 3 volte, ora sarebbe chiamato a superare questo rinnegamento ripetendo per 3 volte «Mi ami tu?». Ma sicuramente c'è anche un significato più profondo. Se lei ci fa caso, e la traduzione CEI attuale è molto precisa in questo, nella triplice domanda di Gesù c'è una gradazione. Inizia dal top, mi ami tu più di, cioè il massimo dell'amore. La seconda domanda è semplicemente mi ami tu, cioè scende di gradino. La terza domanda di Gesù è mi vuoi bene, cioè il livello più basso. Ora, a queste 3 domande di Gesù, che sono quindi progressive, Pietro risponde sempre allo stesso modo. Pietro risponde sempre tu sai che ti voglio bene, utilizza sempre lo stesso verbo, non riesce ad alzarsi al livello di Gesù, non riesce a dar di più di quello che è in quel momento. Ora, alla fine di questa scala, Gesù cosa gli dice? Seguimi. Cioè Gesù ci prende così come siamo. L'importante è che l'amore che riusciamo a dare lo diamo tutto. Magari non è mi ami tu più di costoro, cioè non è l'amore a livello supremo, ma è quello che riusciamo a dare in questo momento, è il bene che riusciamo a dare in questo momento. L'importante è che diamo tutto, anche se dietro questo tutto ci sono le fatiche dei nostri rinnegamenti. Gesù non viene meno alla missione che ci affida. E questo valeva per Pietro, vale per coloro che sono i responsabili di comunità, ma vale per tutti i discepoli di Gesù, e tra questi discepoli di Gesù c'è anche Elisabetta, lei che mi ha fatto la domanda. Grazie.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera, sono Roberta da Spoleto.
Mi dica, Roberta.
Sì, riguardo la frase che c'è tra noi e te, detta dall'indemoniato, questa frase mi fa venire in mente la frase che Gesù dice a Maria nel Vangelo di Giovanni, nelle nozze di Cana, che c'è tra me e te, o donna. Ora, io non ho il testo greco qui davanti, quindi non posso vedere se queste frasi sono proprio le precise, però lei mi ha dato un significato di separazione che c'è tra noi e te. Mentre nelle nozze di Cana, che c'è tra me e te, dovrebbe essere una frase di unione, cioè c'è talmente tanto che non occorre nemmeno parlare, un po' così mi è stato spiegato. Vorrei, se può farmi questo chiarimento, la ringrazio.
Grazie Roberta di questa domanda, perché la tua domanda azzecca proprio il problema del testo, cioè in entrambi i casi la formula effettivamente è la stessa, dipende però da chi la usa. In questo caso viene, nel caso del Vangelo di Marco, dell'inizio del ministero di Gesù, quindi capitolo 1 versetto 24, quel che cosa c'è tra noi e te è detto dallo spirito impuro. E esplicitamente si nota che c'è un desiderio di, non solo lo spirito impuro prende le distanze da Gesù, ma vuole strappare da Gesù anche l'uomo che possiede. Nel caso dell'Evangelista Giovanni, dovremmo essere al capitolo 2, Giovanni pone questa espressione sulle labbra di Gesù. E allora sulle labbra di Gesù questa espressione assume una sfumatura ambigua. Da un lato può esprimere un senso di separazione, ma dall'altro può esprimere l'esatto opposto, un senso di unione. Vale a dire, può essere una domanda retorica. Che c'è in comune tra noi e tra me e te? Tutto. E quindi se in comune c'è tutto, Maria è chiamata a condividere fino in fondo quello che è il mistero dell'ora. E allora nel momento in cui Maria, dopo questa domanda, dice fate quello che vi dirà, Maria praticamente dà l'assenso alla domanda retorica di Gesù, vale a dire sono disposta a condividere tutto, a dimostrare che tra me e te tutto è in comune. Quindi quello che lei osservava è corretto. Maria nel momento in cui dice ai servi fate quello che vi dirà, entra nella logica dell'ora di Gesù e prepara quell'ora, tra l'altro sotto l'icona simbolica di una festa nuziale, entra in quell'ora che si compirà ai piedi della croce, dove Maria tra l'altro viene chiamata per la seconda volta nel Vangelo di Giovanni donna, colei praticamente che in quanto donna assumerà la maternità del nuovo popolo di Dio. Grazie Roberta per la tua domanda.
Sì, mi chiamo Carla, voglio sapere perché Gesù non ha guarito tutti.
Va bene Carla, immaginavo e attendevo questa domanda che emerge proprio dal terzo luogo che Gesù percorre con i suoi, vale a dire la soglia. Perché Gesù non guarisce tutti? Tutti si trovano davanti alla porta, l'intera città era radunata presso la casa di Simone e ci viene detto che di questa totalità lui ne guarisce solo molti e varie infermità. Ho tentato prima di spiegare questo, cioè quello che posso dire è che nel mistero di Dio Gesù è chiamato a evidenziare che la dignità profonda dei figli di Dio non è legata allo stato di salute, ma è molto di più. Noi in quanto creature siamo esseri fragili e quindi esposti alla malattia, ma la malattia non priva niente della nostra dignità di figli di Dio. Purtroppo nel primo secolo questo non era molto chiaro e a volte, diciamolo pure, anche nel XX secolo in cui noi viviamo, spesso quando uno vive un'esperienza dolorosa di malattia dice ma cosa ho fatto io di male, è come se ci fosse un legame di causa ed effetto. Ecco, Gesù vuole dimostrare che questo legame di causa ed effetto non c'è. E non a caso, se noi prendiamo in esame proprio tutto il racconto marciano, ci accorgiamo che a un certo punto Gesù smette di guarire, non guarisce più. Fino all'inizio del capitolo 9 ci sono guarigioni, dopodiché nella seconda metà del Vangelo noi non notiamo più una guarigione nel ministero pubblico di Gesù. Perché? Perché Gesù si rende conto che le guarigioni miracolose rischiano di deviare il popolo, trasformando il discepolato in un attaccamento a quello che Gesù può fare, alle guarigioni che Gesù può compiere, e distogliendolo invece dall'ascolto reale di quella parola che rivela un volto diverso di Dio. Un volto che addirittura trasforma Dio in un essere sfigurato. Quando noi contempliamo il Cristo in croce, lì non vediamo altro che il volto di un Dio sfigurato dal dolore, dalla perdita di sangue, dalle ferite. Ebbene, proprio lì si manifesta in modo pieno la paternità e la figliolanza, la paternità di Dio e la figliolanza di Gesù. La malattia non equivale a una dignità sminuita nell'uomo. Penso che sia questo il motivo. Pronto?
Pronto, padre, buonasera.
Buonasera.
Io vorrei fare una domanda.
Sì, dica il suo nome.
Dei doni di liberazione e guarigione, io l'ho visto operare, merito senza prendere una lira. E allora è possibile che un laico abbia dei doni di guarigione e liberazione? Io l'ho visto operare a liberare le persone senza prendere una lira.
Spero di aver capito bene la domanda. Mi sembra che dietro questa domanda ci fossero due sfumature. La prima sfumatura era legata al discorso dei laici. I carismi lo Spirito Santo li distribuisce come vuole. Certo, alcuni derivano dall'istituzione e da un dono sacramentale, quindi possono essere legati a uno stato di vita, altri invece vengono donati a tutti, alle persone che il Signore sceglie. E il secondo aspetto era quello della gratuità. Ecco, i grandi doni che vengono da Dio sono sempre caratterizzati dalla gratuità e quindi in genere vengono esercitati nella gratuità, proprio perché sono espressione di colui che ha dato tutto senza chiedere nulla in cambio. Grazie.
Pronto?
Pronto.
Sento, volevo dire che una volta un esegeto disse che il Signore permette le malattie, perché da un bene può nascere un male oppure può nascere un significato spirituale da questa malattia, e invece lei ha dato un altro significato.
Allora ringrazio l'ascoltatrice. Ovviamente di fronte al tema del dolore bisogna sempre mettersi un pochino in ginocchio, cioè è un tema talmente delicato che si presta anche a letture diverse. Ecco, io non penso che la lettura che ho dato io, partendo da testi ben precisi, sia in contraddizione con quello che ha detto quest'altro esegeta. Semplicemente sono delle riflessioni che partono da punti di vista diversi, ma che si completano tra di loro. Prima di dirlo l'esegeta, che dal male può nascere un bene, l'ha detto qualcun altro nel Nuovo Testamento, che da un male può nascere un bene. Certamente una cosa è importante tenerla presente ed è quello che ho cercato di sottolineare. La malattia è legata alla creaturalità umana. Nel momento in cui con la situazione di peccato abbiamo perso quella perfezione originaria, siamo esposti alla limitatezza dell'essere umano e quindi siamo esposti alle lacrime, al dolore, alla sofferenza. Ora, tutto questo non toglie il nostro essere figli di Dio, né toglie la vicinanza di Dio a noi, al contrario. È proprio nei quattro luoghi che noi abbiamo visitato questa sera insieme ai primi quattro discepoli, notiamo che ogni luogo è caratterizzato dalla vicinanza di Gesù nei confronti del malato. Nella sinagoga c'è lo spirito impuro, a cui Gesù restituisce la dignità della libertà. Nella casa c'era la suocera febbricitante, bene, Gesù la afferra per la mano, la fa alzare, si avvicina a lei, ascolta quella situazione. Sulla porta di casa Gesù ne guarisce molti, ma non tutti, però è accogliente verso tutti. E sulla strada abbiamo visto tutta la gestualità che caratterizza il rapporto con il lebbroso. Però ci viene già detto sulla strada anche il rischio a cui può condurre questa attesa di guarigione da parte di Gesù. Il rischio può essere quello di essere talmente fissati sulla propria condizione di non accorgersi che ci sono tante altre persone che hanno bisogno di essere accolte da Gesù. Praticamente il lebbroso ostacola tutte queste persone e costringe Gesù a ritirarsi nel deserto. Per cui, ecco, questo rapporto tra fede e malattia, dignità e malattia è sempre un rapporto un pochino ambiguo. Quello che è importante tenere presente è che Cristo è vicino a coloro che soffrono e questi brani lo hanno messo bene in evidenza.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Ecco, io desideravo sapere se l'espressione molti può anche essere tradotto con tutti, perché in altri contesti magari si intende che molti voglia dire le moltitudini, cioè tutti, in quanto loro non hanno un termine astratto per indicare l'universalità. Ecco, non so se ho reso chiaramente...
Certo, certo. Allora, la ringrazio di questa domanda. Ovviamente penso che il suo riferimento in questo sia soprattutto alla formula legata all'istituzione dell'Eucaristia e al momento soprattutto della consacrazione, dove il molti effettivamente indica tutti. Non è il caso dei versetti 32-34. In questi casi gli aggettivi che vengono utilizzati indicano una restrizione. Ad esempio, nel momento in cui si parla di Gesù che guariva coloro che avevano varie infermità, ma non tutte, il termine utilizzato è proprio poikilais, che non indica la totalità, ma indica una restrizione all'interno di questa totalità. Io capisco che da parte nostra ci sia fatica nell'accettare l'idea di un Gesù che, trovandosi di fronte a molte persone malate, ne guarisce alcune ed altre le lascia malate. Però non possiamo forzare i testi e far dire quello che i testi non dicono, cioè Gesù non guarisce tutti, ne guarisce alcuni, perché probabilmente noi cerchiamo di dare delle risposte a questo perché, e il perché resta misteriosamente racchiuso in quella che è in quelli che sono i disegni di Dio. Ma a me sembra che la risposta principale sia quella: lo stato di salute interiore dell'uomo non è legato alla sua fisicità, non è legato al fatto di avere una malattia o meno. Noi siamo figli di Dio nella nostra creaturalità, che in questa situazione particolare che noi viviamo oggi, cioè lontano dal puro stato di grazia, è caratterizzato dalla precarietà e dalla malattia. E prima o poi in questo ci passiamo tutti, ma ciò non significa che siamo meno amati da Dio. Al contrario, in quelle situazioni Gesù è molto più vicino a noi, anche se non ci guarisce. Pronto?
Pronto? Buonasera. Padre, posso fargli una domanda? Si può liberarsi da un'influenza malefica solo pregando i sacramenti senza l'aiuto di un esorcista? Grazie.
Sì, la questione delle influenze malefiche, delle possessioni, dei malocchi sono questioni molto delicate. Ovviamente a queste domande sanno rispondere in modo più adeguato coloro che svolgono questo ministero. Radio Maria in tal senso fa un servizio prezioso quando trasmette le catechesi di figure come ad esempio Padre Amort. Ecco, qua posso dire una cosa: da quello che emerge dal Vangelo di Marco, di fronte a queste situazioni tre sono i rimedi principali, che erano un pochino quelli che ho detto prima: la comunità che prega, quindi il gruppo di preghiera, la situazione sì di grazia e quindi la vicinanza a Gesù, la vicinanza stretta a Gesù, e in questo caso per noi la vicinanza a Gesù significa uno stato di grazia, la partecipazione alla vita sacramentale, l'ascolto alla parola e la partecipazione all'Eucaristia, e poi il presentarsi a colui che è portatore di questo ministero, quindi a un esorcista che in nome di Gesù compie questa liberazione. Ecco, la sua domanda mi permette anche di far notare una sfumatura, no? Fin dall'inizio del suo ministero pubblico, Gesù entra in scena con un'autorità che le è propria, cioè quel modo di dire, di presentarsi nella sinagoga e di reagire allo spirito impuro dicendo: taci ed esci da lui, nel suo nome, cioè taci ed esci da lui, distanzia Gesù da tutti quelli che erano gli esorcisti del primo secolo. Noi sappiamo dai documenti di Qumran che quando uno era posseduto da uno spirito impuro, l'esorcismo del primo secolo prevedeva l'invocazione del nome di Dio. Ecco, Gesù è l'unico che in tutti i documenti che noi abbiamo di quel periodo compie un esorcismo in nome proprio. E questo ci fa capire come Gesù fosse cosciente che in lui passava la potenza di Dio. E così anche la prima generazione cristiana. La prima generazione cristiana non farà più riferimento al nome di Dio per compiere degli esorcismi. Ma gli Atti degli Apostoli ci dicono che i primi apostoli, quando si trovavano di fronte a casi del genere, ricorrevano al nome di Gesù, rendendo presente la sua forza salvifica. Ecco, questo ci fa capire come in situazioni come queste, più si è legati al Signore, più lasciamo operare la sua azione, e quindi questo diventa fortemente liberante. Ecco, ringrazio ciascuno di voi ascoltatori e ascoltatrici, ringrazio anche per queste domande che ci aiutano sempre ad approfondire ulteriormente il nostro testo. E vorrei concludere richiamando, come in ogni nostra trasmissione, alcuni versetti del testo che abbiamo ascoltato oggi, e scelgo proprio i versetti dal 29 al 31 del primo capitolo, dove Marco ci dice: subito, uscendo dalla sinagoga, andarono a casa di Simone e Andrea, insieme a Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone però era a letto febbricitante. Subito gli parlano di lei. Egli, avvicinandosi, la fece alzare, afferrandole la mano. La febbre la lasciò e lei li serviva. Cari ascoltatori, auguro a ciascuno di voi di sperimentare queste azioni di Gesù, un Gesù che entra nelle nostre case, che si pone in ascolto delle nostre situazioni, che si avvicina e che ci afferra la mano. Un caro saluto a tutti e a risentirci.
Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Perego.